amici, abbiamo celebrato stamattina su Montevalbe alle ore 9 la messa per la festa della Santa Croce. 90 anni. Per me era il 53esimo compleanno. Io ne ho fatte 53 su 54 anni che io sono qui. Io sono testimone, come vi dicevo, della fede di questo piccolo borgo. Oggi non ne sono più convinto di questo avere pensato. Erano poche persone, contadini, senza cultura, abbronzati dal sole, stecchiti dal sole, anneriti proprio, incartapecoriti dalle fatiche quotidiane e notturne. Era la vita dei nostri cari, di un altro mondo che noi non conosciamo, i giovani lo sicuro, ma che non sanno riconoscere il sacrificio. Famiglia, scuola, sacrificio, lavoro, erano le parole d'ordine di allora. Io con i miei occhi, i primi anni che venni qui, con la processione dovevamo portare il Ronchetto e il Falcinello. Ronchetto e Falcinello, che non c'era la strada, dovevamo passare per la boscaglia e chi andava avanti ci preparava il sentiero. Amici, pensate, di notte, in tempo di guerra, coi piedi scalzi, per supplicare il crocifisso, non solo perché proteggesse questa zona battuta sempre dalla grandine e dai venti, ma ci proteggesse in quegli anni delle guerre, soprattutto dalla morte dei nostri ragazzi che erano al fronte. Amici, che grande fede! Io l'ho visti con i miei occhi, ecco perché ve lo testimonio. E posso credere, vedendola quella benda lì, che voi vedete, andate a vedere, fate il giro intorno, perché da qui non la vedete bene. Quella è uno spettacolo di fede. Nel 1926, 90 anni fa, i nostri contadini pensarono a far questa festa. Inizialmente presero due tronchi d'albero, li misero in croce come Sant'Andrea, così, e lì fecero la prima processione, 26-27. Nel 28 portarono su con i buoi, e non c'era la strada asfaltata di Città della Domenica, c'erano sentieri abbozzati. Questa povera gente saliva di giorno e di notte dopo il lavoro, faticati per portare le pietre per costruire questa cappella. Fu cominciata nel 28. Nel 29 mi dicono, ma la storia la scriverò io, coi pochi documenti che ho, nel 29 fu inaugurata questa cappella, con grande solennità, tutta la parrocchia era presente, quattro gatti, si chiamava Santa Lucia dei Subborghi, o anche strada Canetola, che ancora esiste, è la strada che porta qui, è chiaro, ancora esiste, no? Erano quattro gatti, e la targa di Perugia era, noi eravamo dei Subborghi, era troppo in su Perugia, perché questa zona, pensate, dipendeva da Santa Andrea in Porta Santa Susanna, capito? Qui non c'era niente, fino a Magione era tutto campo, per cui questo borgo, queste case sparse, erano attaccate parrocchialmente a Sant'Andrea in Porta Santa Susanna. Nel 1920 questa zona volle la sua autonomia, e con l'autonomia venne anche il fonte battesimale, e infatti io ho i registri del battesimo dal 1920. Il mio predecessore, Don Adolfo Giannoni, costituì il primo nucleo parrocchiale con il fonte battesimale che ancora esiste nella chiesetta su parrocchiale, no? Ecco. Era un piccolo borgo, come tanti ce n'erano in quei tempi, no? Dove la miseria regnava, dove i conti si facevano due volte l'anno con il padrone e i contadini erano sempre in rosso perché non raccoglievano niente. Ed ecco il perché della cappella. Da quando i nostri fedeli contadini posero Cristo crocifisso a protezione, ebbero un respiro. Finalmente questa zona divenne più tranquilla e poterono raccogliere abbondantemente i loro raccolti, i loro frutti, per poterli vendere e fare i conti e per donarli con la famosa decima alla Chiesa. Decima che è, finché c'ero io, durò fino al 75-76 E tu ti vedevi sta gente con i sacchetti di grano, 10 kg di grano, bottiglione d'olio, quello di vino, il coniglietto, la gallina, il pollo, come dono alla Chiesa. Non c'erano i soldi da dare, i soldi non circolavano, non c'erano. E quindi davano i generi alimentari, tutto quello che potevano avere. Quando si andava a benedire, io tolsi l'usanza, se non faccio il pollaiolo, i contadini davano una coppia d'uovo per letto, d'uova per letto, quanti letti erano in casa, una coppia per letto. Io tolsi tutto perché era anche oltretutto scomodo e si giunse, se volete, date un'offerta alla Chiesa. Ricominciò un'era nuova, ecco, negli anni 75-76. Ma ciò che mi impressionò di quei tempi non fu solo la fede dei contadini, non fu solo questo ricordo bellissimo che onora la nostra parrocchia, che nel 1930, quella roba là, fu baciata dal sole in Corso Vannucci e splendeva con tutto il suo oro al cielo, fra gli occhi ammirati di tutta la diocesi di Perugia, che contemplava il congresso eucaristico perugino col vescovo Monsignor Rosa. Voi pensate questi quattro gatti in processione per il Corso Vannucci sentirsi boriosi e contenti di essere stati più bravi di tutta la diocesi di Perugia per la loro fede? Eccola là. Per fare quel capolavoro lì, il mio predecessore del 28 ordinò alle monache della Beata Colomba, 5 monache, che ci hanno lavorato 15 mesi, lavorone, per poterla avere pronta per il giorno del congresso eucaristico. Nel 1930 c'era un'altra ricorrenza, era il centenario della ricostruzione della nostra cappellina su, chiesa parrocchiale fino al 94. Ha avuto tante vicende, prima ci fu, pensate, era una piccola edicola, poi allungarono la chiesa, poi fecero un altro braccio, poi il braccio verso la strada. Su, pensate, c'è una cosina molto preziosa, frutto del 1450, c'è inserita nella colonna portante della chiesa, c'è una scultura che non era il tabernacolo, era il luogo dove si riponevano gli olei santi, tipo tabernacolo, tutte colonne cesellate di marmo, preziosissimo, no? Data di stile fiorentino 1450, perché il primo nucleo della nostra chiesetta risale al 1231, pensate, San Francesco era morto da poco, 5 anni prima. Negli archivi di San Pietro, Pirio Perugia, e altri archivi in Umbria, ci sono questi documenti. Questo piccolo borgo, che allora si chiamava anche in un altro modo, chiaro, dipendeva addirittura dagli olivetani di Montemorcino prima, e prima ancora dagli olivetani di Gubbio, pensate. Piccolo borgo nostro, c'è una storia grande, Oggi siamo diventati città, però ciò che mi commuoveva di quei tempi, oltre tutta questa bella storia, era il canto che stamattina è risuonato per la 90ª volta sulle nostre strade contadine, oggi asfaltate, cittadine. La prima volta che venni io aprii le orecchie e dissi: ma senti un po' i nostri contadini, che non erano stupidi anche se ignoranti, che cosa hanno saputo scrivere, che cosa hanno saputo cantare. Evviva la croce evviva, evviva la croce e chi la portò. Io la prima volta dissi: che sono tutti matti, evviva la croce. Chi di noi dice evviva la croce? Nessuno. Attenzione, non dissero i nostri avi evviva la sofferenza, erano matti allora se dicevano così. La croce è un'altra cosa. E viva la croce è quel legno che sostituì un altro legno agli albori del mondo, quello di Adamo ed Eva. Quello fu il legno della ribellione e del peccato. Questo legno fu il legno della salvezza e della redenzione. Bello questo concetto. Il legno da cui scaturì la vita per tutto il mondo. E ancora, bandiera è la croce dell'alta vittoria. Bandiera. Amici, la croce è la nostra gloria. Cosa insegnate ai vostri bambini da piccolini? Non il nome del padre, è sbagliato dire il nome del padre, amici. bisogna dire il segno della croce, è anche del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, il segno della croce è il distintivo, è la carta d'identità che portiamo nel portafoglio della nostra identità cristiana. Se uno fa la croce, dice quello è un cristiano, è certo, è il segno del riconoscimento, è la mia bandiera, è una bandiera di vittoria. Sentite che roba, questa croce di Cristo che ha scompaginato, che ha rivoluzionato il vocabolario italiano e mondiale. La croce era segno di infamia, e lo dice, da segno di infamia divenne gloria. Chi ci mettevano in croce? I mascalzoni, i criminali. Cristo fu messo in croce come un criminale, ma da segno di infamia divenne altare. Bello. E Cristo, crocifisso, divenne vittima e sacerdote. Lui offrì, sacerdote, se stesso, vittima al Padre, sul legno della croce, che divenne l'altare suo. Amici, che meraviglia. Queste cose hanno scritto i nostri contadini di allora. Bandiere la croce dell'alta vittoria che il re della gloria nel mondo piantò. Questo, ognuno contempli la pianta gradita, la pianta che frutto di vita nel mondo recò. E poi ancora, no? Da segno di infamia dei criminali divenne segno di onore. Tanto che Gesù, amici, ha detto: quando sarò innalzato sulla croce, tutti trarrò a me. Bello. La mia ora. Vi ricordate a Cana di Galilea? Che disse Gesù quando la Madonna disse: oh, non c'è più vino quelli sposi, cerchiamo di eliminare questa figuraccia. Donna, non è giunta la mia ora. Gesù Cristo a che cosa alludeva la sua ora? Non a quella di fare il miracolo, di trasformare l'acqua in vino, ma la croce. La mia ora, la sua ora è la croce. L'ora della sua esaltazione, l'ora della sua morte, della crocifissione, segno della impotenza dell'uomo, divenne per Cristo il segno della onnipotenza, il segno della santità, il segno della salvezza. O croce preziosa, o sacro tesoro, prostrato ti adoro e chi ti esaltò. Ancora, con sommo trionfo in cielo esalta di luce adornata un dì ti vedrò. Da te, croce santa, io voglio conforto, allor che risorto da morte vivrò. Beh, qui la croce è il luogo obbligato per poter poi risorgere. Cristo non sarebbe risorto se non fosse morto. Noi che moriamo in croce, la croce della vita, il martirio della vita quotidiana, con tutte le nostre sofferenze, i nostri dolori, le nostre preoccupazioni, i nostri nini, le nostre nanne, tutto questo, amici, che ci fa piangere, sanguinare, diventa per noi che cosa? Gioia, perché questa forza unita a Cristo diventa preziosa, diventa salvezza, diventa resurrezione, diventa gloria, diventa vita. E poi un dì coi beati raggiante splendore, con lingua d'amore tue lodi dirò, lodando in eterno con l'alma beata la croce esaltata e chi le esaltò. Queste parole bellissime sono risuonate per 90 anni come stamattina per le nostre strade. E io ho sentito il fremito delle piante, del grano che nasceva, il fremito di questa zona che sta verdeggiando, che assente la primavera, il fremito dei nostri morti, che qui sono passati con tanta fatica e con tanto dolore. Qui ho sentito stamattina la gioia di quei pochi contadini che ci hanno lasciato questo enorme valore, il valore della fede. Amici, che bello celebrare la croce di Cristo. Beati coloro che soffrono, saranno consolati. Cristo non ha detto beata la sofferenza, è mica matto, eh. Coloro che sanno accettare con amore. Guardate, diceva Santa Rosa da Lima, bellissima, no? La chiamavano Rosa, era perché era di uno splendore immenso, no? Lei scrive: cari amici, non ci può essere gioia senza la sofferenza. Non ci può essere resurrezione senza la morte. Noi dobbiamo passare per questo cunicolo cunicolo difficile, ma che non esce nel buio, ma entra in un mondo eterno, luminoso. Cari amici, oggi festeggiamo la nostra bella croce. Io vi auguro di poter essere innamorati di Cristo crocifisso, e quante volte io davanti a Lui mi prostro in adorazione e dico: ma chi te l'ha fatto fare? Ma chi te l'ha fatto fare? Chi? E Lui mi risponde sempre: l'amore. Ma era necessario che Cristo morisse in croce? No. Oh no, non era necessario. Per riscattare il peccato dell'uomo, sapete cosa bastava? Che Gesù Cristo, uomo Dio, come uomo ci rappresentava peccatori, come offensori, come Dio era l'offeso. Bastava che dicesse al Padre: Padre mio, guarda quegli scemarelli laggiù, i miei fratelli, che ti hanno offeso, ti chiedo perdono per loro. Io, uomo come loro, mi carico sulla mia pelle, sul mio corpo, le loro sciocchezze, i loro peccati, io te li offro in segno di redenzione. Amici, bastavano queste parole per poter salvare l'umanità. E allora perché sei fatto mettere in croce? Ah, amici, chiedetevelo, perché? Poteva risparmiarselo il Venerdì Santo, no? No. Gesù Cristo ha voluto passare per il supplizio della croce per insegnarci, bello, che solo chi ama sa soffrire. Bello. Mamme, che voi partorirete nel dolore, la condanna della prima pagina del mondo, Ma nessuno come una mamma sa soffrire. Noi uomini non sappiamo soffrire come le donne, come le mamme. È possibile che la mamma è colei che è al limite della sofferenza, ma è anche il limite dell'amore. Diceva Léon Blois, questo grande scrittore francese: dimmi quanto sai soffrire, io ti dirò quanto sei capace d'amare. Rovesciamolo. Dimmi quanto sei capace d'amare, ti dirò quanto sei capace di soffrire. Cari amici, in paradiso non ci si va in carrozza. Che dicevano i nostri nonni? Quando facevano qualche peccato: io sconto i miei peccati, Signore. Se questo non basta, ancora di più. Beh, andiamoci con calma. Era il linguaggio dei nostri nonni. Se questo non basta, Perugino, ancora di più, Signore. Beh, io non c'ho il coraggio di dire se questo non basta. Ma vorrei dire: Signore, abbi pietà delle nostre sciocchezze, però dacci un cuore per amare. La Madre Speranza ha scritto sulle fontane: ma chi come lei? Ma chi come lei? Che io ho conosciuto da vicino. Io che ho visto le sue sofferenze. Questa donna che non ha mai concepito un figlio, ma era madre di tutti gli uomini, che meraviglia, no? Signore, ti ringrazio che mi hai dato un corpo per soffrire e un cuore per amare. Ve lo lascio come ricordo di una persona santa, che vedremo è già sugli altari beata, ma fra poco andrà a essere santa, perché so che è in corso la santificazione. C'è un miracolo che stanno esaminando. Questa donna, pensate, che conosceva solo la sofferenza. Non so se voi lo sapete, al mattino trovavano ancora il letto intatto, non andava mai a dormire. Lei si sdraiava per terra, perché molto spesso veniva anche perseguitata da Satana, oppure alle volte accettava da Cristo anche il flagello della flagellazione, la crocifissione, lo slogamento delle scapole, la coronazione di spine. Santi di questi livelli, e lei poteva dire con tutte queste sofferenze: grazie Signore, mi hai dato un corpo per soffrire, ma soprattutto mi hai dato un corpo per amare. Auguri mamme, è la vostra festa, sappiate essere mamme, e ricordatevi che il mondo senza di voi non va. Il mondo ha urgente bisogno di mamme coraggiose e sante. Auguri.